Presidente, ma io non vorrei fare delle considerazioni terroristiche, ma alcune riflessioni sulla nostra proposta di modifica statutaria. Noi del PD riteniamo che le sacrosante affermazioni e gli irrinunciabili principi dell'acqua come bene essenziale per la vita, la cui garanzia è irrinunciabile per ciascun cittadino, la cui accessibilità e fruibilità devono essere assicurate senza finalità di lucro, non essendo tale bene ovviamente equiparabile a un'altra merce, debbano però tradursi in atti, in azioni politiche e amministrative coerenti e nello stesso tempo realistiche. Nella nostra relazione illustrativa sono indicati quelli che a nostro avviso sono gli obiettivi e gli... Presidente, scusi perché faccio fatica...
Per favore, un silenzio.
Nella nostra relazione illustrativa sono indicati quelli che a nostro avviso sono gli obiettivi e gli strumenti adeguati al loro raggiungimento, su cui vorrei svolgere alcune riflessioni. Innanzitutto, il Partito Democratico si oppone fermamente alle norme fatte approvare dal governo che spingono la privatizzazione forzata, non perché il PD sia pervaso da un sussulto statalista e collettivista, ma perché ritiene che togliendo agli enti locali la possibilità di decidere e di definire le politiche e le priorità d'ambito e territoriali, quindi sovracomunali oltretutto, si inneschi il rischio reale di una creazione di cartelli monopolistici privati che, oltre ad essere evidentemente avulsi dai contesti e dalle problematiche dei territori in cui andrebbero ad operare, le multinazionali di cui si poteva parlare e si parla, non possano non assumere il profitto come fine ultimo della propria attività, mettendo inevitabilmente in secondo piano altre esigenze degli utenti, che siano cittadini, che siano imprese. Su questa base, pur consapevoli della necessità di non inserire in statuto espressioni insostenibili giuridicamente, riteniamo di grande rilevanza la nostra proposta di modifica statutaria che introduce principi ed obiettivi che ci auguriamo condivisi dall'intero Consiglio Comunale. Il primo è quello che stabilisce che il diritto all'acqua dei singoli e della collettività è un elemento imprescindibile. Il secondo è quello della proprietà pubblica delle reti idriche e degli impianti. Il terzo è quello della gestione del servizio idrico integrato, ovvero prelievo, distribuzione, scarico e depurazione, che sia finalizzato all'interesse pubblico e all'utilità generale. È altresì del tutto evidente che il bene naturale acqua non è immediatamente fruibile in natura e che il processo di reperimento, di potabilizzazione, di distribuzione ai cittadini, che oltretutto cercando di minimizzare le perdite, perché essendo una risorsa ovviamente occorre anche che quella immessa sia anche utilizzata il più possibile e non dispersa. Tutto ciò, quindi il trattamento dopo l'uso nel percorso della fogna al depuratore, siano operazioni complesse che richiedono massicci investimenti e che quindi sono un costo, hanno un costo. Chiunque sia a sopportarlo, hanno un costo. Occorrono ingenti risorse per le manutenzioni, per i ripristini, per la gestione degli impianti, per assicurare una buona qualità dell'acqua. In merito alla qualità, peraltro, sottolineo come l'elevato utilizzo dell'acqua del rubinetto consenta la riduzione del consumo di bottiglie di plastica, il cui consumo in Italia è di circa 15 miliardi di bottiglie e di cui solo il 35% sono riciclate e che impiegano, come sappiamo, molti sanno, circa 700 anni per decomporsi completamente. L'Italia, pur essendo ricca di fonti idriche, si trova al primo posto in Europa e al terzo nel mondo per il consumo di acqua minerale in bottiglia, con un consumo di 194 litri per capita, per cui su questo tema è bene che ci concentriamo bene anche. Il tema di fondo è pertanto quello di evitare un approccio ideologico sul tema cardine della gestione dell'intero ciclo idrico integrato, che contrappone da un lato la scelta di una privatizzazione forzata, all'altro lato dalla scelta di una collettivizzazione, riportando in capo agli enti locali l'intera gestione. In tal senso ribadisco la condivisione delle motivazioni di fondo e delle ragioni che hanno ispirato il movimento referendario, ma al contempo la divergenza in relazione al quesito che si propone di riportare la gestione del servizio idrico integrato all'interno degli enti locali. In molte parti del Paese la gestione dei servizi pubblici locali, servizio idrico oltre a quello di igiene urbana, da decenni affidati direttamente ad aziende totalmente o parzialmente pubbliche, si è dimostrata carente e inefficiente. Ha prodotto spesso allo stesso tempo alti costi, che i cittadini comunque devono pagare, che sia sotto forma di tasse o di tariffe, e alti e gravi limiti rispetto all'accessibilità e alla funzionalità dei servizi. In parte d'Italia non arriva l'acqua. Fino addirittura all'emergenza, oltretutto pensiamo che più della metà degli italiani non ha un sistema di depurazione e vi è un 30% di dispersione di acqua immessa nella rete idrica. In altre realtà, aziende totalmente o parzialmente pubbliche hanno dimostrato elevate capacità tecniche ed imprenditoriali, assicurando la qualità sociale ed ambientale dei servizi e la loro economicità industriale. L'obiettivo che deve porsi una forza di governo è quello di realizzare una gestione con criteri di efficienza ed economicità che assicuri costi sostenibili e qualità del servizio. Ed allora noi, come indichiamo nei quattro strumenti sviluppati nella relazione illustrativa, riteniamo tuttora valido e vincente il modello che è stato adottato in Emilia-Romagna, che continui ad assicurare una gestione industriale efficace ed efficiente del sistema idrico integrato, ma sotto una governance pubblica degli enti locali, che abbia il compito di indicare gli standard, di monitorare i risultati, di incentivare e favorire le azioni verso obiettivi di qualità, di efficienza e di risparmio e di definire le stesse tariffe. Quindi è necessaria una governance d'ambito omogeneo, sovracomunale, come quella istituita dalla precedente normativa tuttora in vigore nella nostra realtà territoriale. L'esperienza condotta in Emilia-Romagna ha garantito attraverso l'agenzia di ambito il pieno controllo pubblico sull'uso della risorsa, sulla pianificazione e la gestione dei servizi, assicurando consistenti investimenti e significativi miglioramenti dei servizi. Ha ridotto le tariffe da 33 a 4, controllandone e contenendone gli incrementi e introducendo importanti meccanismi di perequazione sociale, come le tariffe sociali, ed incentivando l'uso responsabile e di risparmio dell'acqua. Porto alcuni elementi, in conclusione, a sostegno di questa valutazione, perché a me piace portare dati e non, diciamo, e non far prevalere slogan. La numerosità degli impianti di potabilizzazione, questo è un elemento rilevantissimo che noi abbiamo nelle nostre realtà, l'estensione della rete distributiva, la copertura della rete fognaria che copre il 92% del fabbisogno contro l'85% medio del livello nazionale, il numero degli impianti di depurazione che è superiore del 20% alla media nazionale, le tariffe contenute. Noi paghiamo nelle nostre zone 1,6 euro al metro cubo comprensiva di IVA e della quota di tariffazione sociale ISE che è ricompresa in tariffa, molto inferiori alla media europea che è di 2 euro. E molto vantaggiose rispetto al costo dell'acqua minerale, c'è un rapporto di costo da 1 a 155. Dicevo prima il consumo di acqua minerale quanto sia elevato nel nostro paese. Come noto il costo della tariffa di legge, peraltro, copre il costo della gestione complessiva della rete degli impianti, certo, compresa la remunerazione del capitale investito, ma a saldo zero fra costi e ricavi, quindi non c'è lucrosità, non c'è fine di lucro in questo tipo di attività, non certo in questo tipo di attività. Infine l'elevato volume degli investimenti che vorrei vedere fossero riportati all'interno degli enti locali sono pari a 54 milioni di euro negli ultimi 3 anni nella sola provincia di Modena, fra i più alti a livello nazionale, con un indice di investimento che è il più alto a livello nazionale di 444 euro ogni 1000 metri cubi di acqua fatturata. Questi sono dati che fanno notare come in realtà questo tipo di gestione abbia pagato e sia stato vincente. In definitiva, quindi concludo, per noi l'obiettivo è una gestione industriale del servizio idrico integrato sotto la governance pubblica degli enti locali, con una capacità di realizzazione degli investimenti necessari e di generare delle economie di scala, a beneficio evidentemente di tutti i cittadini. Il fine deve essere quello di assicurare un'organizzazione del servizio idrico integrato su degli ambiti territoriali ottimali secondo criteri di unitarietà gestionale. Questo tema è fondamentale nei bacini idrografici, avere l'unitarietà gestionale, superare le frammentazioni per comune che è stata una delle ragioni ispiratrici della legge Galli riformatrice degli anni scorsi, cioè evitare che ogni comune si gestisca in casa queste questioni qua con enormi diseconomie di scala. Ed infine quindi riducendo le sperequazioni fra degli ambiti limitrofi dove abbiamo magari tariffe assolutamente diverse a seconda della migliore o peggiore governo ed efficienza, diciamo, della rete in proprio, che furono appunto, come dicevo prima, le ispirazioni delle normative in vigore. Infine voglio dire i comuni in realtà hanno un 63%, che sono state anche un po' di inesattezze, ma all'interno della società che sta gestendo è ben oltre il 56%.
La parola alla consigliera.